Chicago Bears. Make every play clear the way to victory. Bear down, Chicago Bears. Put up a fight with a mind so fearlessly. We'll never forget the way you thrilled the nation.
Hakeem Hicks scored a touchdown last week. Can they give it to him again? They don't. And then Trubisky throws, and that's caught by Bradley Soule, lineman, eligible for the touchdown.
Benvenuti e benvenute a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano tutto dedicato ai Chicago Bears. Io sono Luca Chiavacci per il team di Chicago Bears Italia e vado a presentarvi i miei fedelissimi Alex Cavatton. Ciao Alex.
Berdan da Milano, sempre più forti e sempre più in alto.
Cesare Menini dalla Bear Caverna.
Un attimo che sto finendo di imbalsamare l'ariete per appenderlo in camera. Berdown.
Stefano Fagioli, siamo assolutamente fuori di testa, siamo partiti.
Sì, infatti, ma va bene così. Bear down a tutti, ragazzi.
È un bel martedì, è veramente un bel martedì, ragazzi. Belli così, non è, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, non me ne ricordavo. Abbiamo archiviato una partita che a dir poco spettacolare, no, spettacolare forse è il termine sbagliato, direi tutto fuorché spettacolare. È una partita perfetta per chi ama il football, per chi piace il football, per chi lo capisce. Non abbiamo visto passaggioni infiniti, ma abbiamo visto due grandi squadre. Ragazzi, si può dire due grandi squadre?
Sì, sì.
Due enormi squadre che si sono fronteggiate l'un l'altra. Due difese pazzesche. E per una volta nella sfida fra i grandi noi siamo stati veramente veramente i più grandi di tutti. Però prima di introdurre il discorso, come sempre introduco i numeri che probabilmente basterebbero a descrivere la partita. I due quarterback hanno lanciato non male, di più, 3 intercetti Trubisky, 4 Goff, però diciamo l'attenuante di avere intorno dei killer potenzialmente letali sicuramente ha fatto il suo. Poi la statistica che secondo me descrive la partita è quella che descrive tutto. Todd Gurley, 11 portate, 28 yard, mai così male in assoluto per distacco quest'anno. Jordan Howard invece, dopo tutte le critiche, gliene state dette di quelle nere, non è il running back 1, non è del livello dei Bears, stacca 101 yards contro la difesa dei Rams. Robinson chiude il quadro, Cohen chiude il quadro, ma soprattutto il quadro lo chiudono 4 intercetti della difesa che dicono tutto. 4 intercetti ad opera di Fuller, Jackson, il principe Mukamara e il rookie Smith. Tra l'altro Fuller, nuovo leader della NFL per intercetti, Jackson è lì dietro, è tipo un terzo, due intercetti in meno. Chicago che ha tenuto la palla tantissimo, 36 minuti contro i soli 23 dei Rams, e 294 yard guadagnate contro le sole 214 di Los Angeles. Io non voglio dire altro, ragazzi, lascio la parola prima ad Alex, vi lascio parlare voi perché io sono in estasi, tutto vostro. Alex?
Questa partita è stata qualcosa di sofferto, qualcosa di sicuramente preparato in maniera talmente perfetta, lo staff tecnico ha creduto nelle potenzialità del team, che poi tutto quello che si voleva vedere diventare da un'idea a qualcosa di concreto è successo effettivamente. Quando noi diciamo che sono le difese che vincono i titoli, ci riferiamo a situazioni tipo questa è una partita tendenzialmente da titolo, con in campo due quarterback che tra l'altro hanno un trascorso molto simile, dei numeri molto simili, insomma sono due giocatori che si possono in qualche modo paragonare. L'anno di Goff è decisamente migliore rispetto a quello di Trubisky, però poi Goff arriva e con il suo team che penso non avesse mai segnato meno di 23 punti in una partita, arriva al Soldier Field e non è in grado di segnare neanche un touchdown. Questa è poesia, questa è la perfezione di quello che Vic Fangio è riuscito a costruire intorno a questo team, che annulla The Mighty Todd Gurley, che annulla Aaron Donald come se fosse che da un caprone di sfondamento, da un ariete, diventa il più tenero degli agnellini. E non me ne voglio il mio amico Antonio Matticoli, ma Khalil Mack ha insegnato a Aaron Donald come si difende e come una squadra deve difendere. Domenica scorsa, scusate, lunedì no, sì, no, domenica notte,
sì, la domenica, la domenica americana è lunedì mattina italiano, dai.
Esatto. E quindi è bello anche come siamo arrivati. Mi piace, le prime cose che mi sono venute in mente non sono state quelle sul campo, sono stati i sondaggi che abbiamo fatto, dove abbiamo chiesto comunque ai tifosi, che poi sono sempre 60-70 che ci danno il voto, e per noi sono tantissimi, vuol dire che c'è una grande partecipazione alla pagina. Se squadre come Rams potevano segnare, sarebbero state in grado di segnare 50 punti alla nostra difesa, non sono riusciti a senso, il 10% ne hanno fatti, e tutti avevano votato di no. Chi avrebbe vinto l'incontro tra X e Mac contro Donald e Sue, e abbiamo visto chi l'ha stravinto, non vinto. Tutte queste cose a me lasciano ben sperare, ero quello che aveva il bicchiere mezzo pieno e che, come ho scritto nell'articolo per Adol Magazine, a questo punto il mio bicchiere non è mezzo pieno, è straboccato perché il nostro team è un team che ha i numeri per fare quello che vuole. Qualcuno mi ha detto che stiamo gongolando, che parlare di dinastia si rischia di fare delle figure di merda come quelle che hanno fatto gli Eagles quest'anno. Ho letto cose di questo tipo. Io continuo a parlare di dinastia, continuo a parlare di dinastia, perché questo qua è un team giovane e che ha la mentalità per vincere. Chicago, quando decide, Chicago è una città di sport, e quando arriva il momento di vincere si sa che si vince, magari non è quest'anno, magari il prossimo. Il mio amico Shapiro mi ha appena inviato una mail, e la sua conoscenza in termini di football americano è superiore a quella di chiunque altro io conosca personalmente, e lui mi ha scritto: io dopo la partita che ho visto probabilmente vi mancano forse un paio di pedine in attacco e siete davvero i Chicago Bears del 1985 e potete vincere il Super Bowl. Magari potreste vincerlo anche quest'anno, perché poi una volta che siete playoff può succedere di tutto. Questo è quello che lui mi ha scritto su una mail, e lui vive a Chicago e l'atmosfera la conosce molto bene. A Chicago si parla di dinastia, quindi non sono io che parlo di dinastia. Qui la dinastia è nata e ne siamo tutti consapevoli, poi ne riparleremo più avanti.
Certamente, poi a conti fatti si vedranno, anche se insomma valutare il termine dinastia è una cosa abbastanza impegnativa dal punto di vista temporale, ci vorranno sicuramente degli anni. Cesare?
Allora, la partita è stata qualcosa di fantastico, e mi devo ancora capacitare di quello che ho visto, perché è stata una partita a scacchi vinta da Fangio. E vorrei spendere anche un complimento a uno di quei coach che non vengono mai citati, Harry Eistand, che è l'offensive line coordinator, perché la nostra linea d'attacco ha veramente limitato molto molto bene Sue e Donald, e anche Fowler Jr. Il lavoro è stato eccellente, tenendo presente chi avevamo, un rookie e un sostituto di Long in linea.
Un certo quindi, Bradley Sowell.
Mi riferisco a Fitz.
Cioè, è vero, perché in realtà anche Sowell tecnicamente parte come riserva, però è vero,
esatto,
la riserva
è un tackle, prevalentemente un tackle destro. Cioè, quindi avevamo due, un rookie e uno che entrava già da qualche partita in linea e si sono comportati veramente bene. La partita l'hanno vinta loro. Condivido il pensiero di Alex, e ne parlavo con Stefano subito dopo la partita. Se noi avessimo un ricevitore a simile a Robinson, potremmo veramente essere disarmanti anche in attacco oltre che in difesa. Comunque la partita è stata spettacolare, una cornice fantastica del pubblico, tant'è che l'hanno ringraziato anche i giocatori. E vedere una corazzata come quella di Los Angeles annichilita da questi Bears fa ben sperare per il futuro.
Benissimo. Stefano?
Allora, intanto io vorrei aggiungere alle statistiche un'altra cosa che è passata sotto traccia, che è il fumble forzato da Mac che è stato recuperato da loro, quindi non ha generato un turnover, ma c'è stato. E poi, per quello che riguarda la partita, io la penso, sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto, cioè la partita era una partita per cui nella quale sicuramente i Bears potevano dare il tono alla loro stagione, che era una partita in cui ci si confrontava con una delle migliori squadre dell'NFC. Era importante giocarla bene. L'abbiamo vinta limitandoli al massimo. Donald è stato praticamente annullato e l'attacco è stato praticamente annullato. Hanno giocato benissimo la nostra linea, ha giocato benissimo tutta la difesa, non soltanto il front seven, anche e soprattutto la secondaria, che ho visto molto attenta, soprattutto nel pass deflection, che ragazzi non gli hanno dato modo di creare ritmo per quello che riguarda l'attacco, dei Rams. E se tu togli il ritmo ad una squadra come i Rams, gli togli gran parte del loro potenziale. Hanno bloccato Garley al massimo. La nostra difesa sulle corse si sa che è molto forte, ma arrivare addirittura a lasciargli 28 yard, di cui le ultime 15 prese praticamente a partita finita, si tratta di una prestazione assolutamente super.
Sì, Garley, giusto per Garley, almeno secondo il sito di ESPN, ha una media per portata di 2,5 yard, con la più lunga di 12 yard, il che vuol dire che lui in 10 corse ha guadagnato, se la matematica non mi inganna, 16 yard, quindi poco più di una yard per volta. Praticamente la corsa da bulldozer che fa Howard normalmente per prendere il primo down sul terzo e uno, quello
è stato limitato completamente, ma appena prendeva palla c'era sempre qualcuno subito che lo andava a fermare. Sarà capitato un paio di volte in cui è riuscito a muoversi, avrà preso 6, 7, 8 yard in quelle due occasioni lì. Per il resto erano tutti o no gain o addirittura qualche volta tackle for loss, come nel caso del safety, che non ce lo dimentichiamo. Un altro che ha giocato molto bene e che non è stato nominato è Leonard Floyd, ragazzi, che sì, ha giocato veramente bene.
Sì, è talmente difficile trovare qualcuno che risalta, perché è una squadra, la difesa è stata veramente, cioè un livello medio troppo alto per trovare uno che riuscisse a staccare gli altri in maniera evidente. Io penso, penso, vabbè, niente, il discorso di X, ma Fuller, cioè tutto. Io penso la cosa più bella sia stata l'intercetto di Smith, perché comunque è l'emblema di una stagione che ha trovato forse la quadra. Forse per la prima volta, cioè siamo noi a decidere il nostro destino, nessun altro.
Sì, e diciamo anche due cose. Smith questo è il primo intercetto di Smith da quando gioca in high school. Prima cosa. Mm-hmm. E seconda cosa, Jordan Howard non ha una winning season anche lui dalla high school.
Ah, quindi avevano tutte e due dei sassolini da togliersi.
Sì, ma io credo che la grande differenza in questa partita, che è uscita in questa partita tra le due squadre, sia proprio questa. I Bears, cioè noi abbiamo dei giocatori che hanno più fame dei loro. Loro hanno giocatori fortissimi, per carità, fortissimi. Prendi Talib, prendi Peters, prendi chi vuoi, ma è tutta gente che in qualche modo ha già vinto da qualche altra parte. Sono meno i giocatori che hanno fame di vincere, che hanno bisogno di dimostrare qualcosa. Inoltre, a noi ci vengono a dire che sì, forse non farete i playoff perché non siete abbastanza bravi, forse questo, forse quell'altro. Quindi avevano bisogno di una partita in cui facessero vedere, dimostrassero a gran parte del mondo NFL che forse il livello della squadra è tale da poter arrivare a certi risultati.
Io sono, sai, sono d'accordo su questo. Poi il fatto che a me dà molto fastidio che ormai, però quello è una cosa che non, purtroppo non si limita allo sport. Si parla comunque sempre di più di spot pubblicitari che non di football vero e proprio, cioè non lo so, nella giornata in cui, questo giusto per non parlare dei Bears, nella giornata in cui Mike Evans di Tampa Bay registrava un record clamoroso come quello di superare, non so quanto, forse 1000 yard o addirittura di più per 4 anni di fila, si parlava del passaggio in touchdown di OBJ, perché comunque ci sono delle gerarchie pubblicitarie all'interno dell'NFL abbastanza chiare, e in queste pubblicità i Chicago Bears scelgono, perché è una scelta, di estraniarsene. Però questa credo sia una cosa che riguarda anche Chicago in senso sportivo, non solo i Bears. Mi pare di aver letto settimana scorsa qualcosa tipo su Derrick Rose, che si lamentava del fatto che a Chicago non ti danno la possibilità di essere un personaggio, ecco, cioè puoi essere un personaggio ma fino a un certo punto. Dal punto di vista pubblicitario questo poi...
Sì, è l'ultimo che possa aprire la bocca riguardo, nel senso che
no, vabbè, ma no, cioè non era un tono critico, era un tono comunque da dire, cioè io ho questo carattere, fino ad ora lo conservavo perché ci sono delle politiche, così negli Bulls, e credo che nei Bears sia lo stesso.
Vabbè, ma
è uno dei motivi perché io sono molto orgoglioso dei nostri colori, tra l'altro.
Vabbè, ma scusate, i Bulls hanno avuto anche un certo Michael Jordan.
Sì, però ecco, così noi siamo sempre gli underdog, o comunque siamo sempre, esatto, sottostimati, perché dal punto di vista pubblicitario non ci vendiamo su anche delle cazzate, perché poi spesso sono anche delle cazzate, come, non so, gag al di fuori del campo nel riscaldamento, non le vedi fare ai Bears. L'unico è Hakeem Hicks, che ci regala quei bellissimi video come quello in settimana in cui ha fatto spaventato la giornalista.
Comunque Luca, underdog ha portato bene l'anno scorso.
Sì, 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 no, ma era così, era per il tono. Non volevo fare riferimenti, ci mancherebbe altro. Il Super Bowl è ancora una cosa che non ci riguarda per adesso. Non ci riguarda, noi guardiamo solo la prossima domenica.
Beh, con questa difesa, i posti in aereo per Atlanta, la difesa ce li ha.
Ma io più che altro, noi sai, siamo talmente sottostimati che potremmo anche non andare al Pro Bowl, perché l'anno scorso non ci siamo andati, non, nessun giocatore credo sia andato, forse uno come riserva. Quindi,
sarà ben diversa la
storia. I numeri, sai, non si... I numeri non si possono, è l'unica cosa su cui non si può discutere.
I nostri giocatori non ci vanno al Pro Bowl perché la settimana dopo devono giocare.
Ma no, no, io non lo voglio dire, no, non sono credente, non ci credo a queste cose, però vabbè. Mi metto a posto con tutto. No, io volevo solo far aggiungere alle vostre riflessioni una riflessione, che è in realtà una cosa che riprende quello che ha detto Cesare, se non sbaglio. Questi sono i Bears... Prima di Nagy sono i Bears di Vic Fangio, e lo dico perché, prima do la notizia che è uscita qualche minuto fa, che purtroppo Bryce Callahan ha riportato la frattura del piede durante la partita, che è uscito, si è visto, è stato portato fuori. Purtroppo non ci sono ancora indiscrezioni, cioè la notizia è di pochi minuti fa, noi stiamo registrando martedì, come sempre martedì, non ci sono ancora indiscrezioni sui tempi di rientro, però certamente non si parla di rientrare in squadra, rientrare sul gridiron prima della fine del campionato. E da qui secondo me si vede la forza enorme dei Bears, che non hanno, cioè, sono più forti delle assenze. A partita in corso contro i Rams, i super campioni dell'universo, abbiamo perso quello che, e ancora qui Fangio è fondamentale, era diventato un giocatore, uno staple che probabilmente è forse fra i migliori, un ragazzo che l'anno scorso probabilmente sarebbe passato, a parte noi tifosi, chiunque ti avrebbe detto ma chi è, ma gioca a football, quest'anno è diventato veramente una pedina incredibile. Si è fatto male, abbiamo messo un altro giocatore che secondo me è molto sottostimato, che è McManus, che ha giocato una partita della Madonna. Infatti lui è, penso, il migliore, vado un attimo a riprendere, oltre ad aver messo le mani addosso a Goff, lui è anche il migliore per tackle, cioè quindi vuol dire che Fangio ha creato una macchina talmente perfetta, talmente allineata, talmente buona, che può permettersi anche di perdere dei giocatori e di sostituirli altrettanto bene. Smith è un altro esempio, perché comunque Smith, ragazzi, ricordiamoci che ha perso tutta la pre-season ed è un giocatore fondamentale, che sempre per i motivi si diceva prima, di cui nessuno parla, perché si parla, a parte dei difensori rookie soprattutto, non si parla mai, perché giustamente Barclay sta facendo un'ottima stagione, non mi ricordo chi è l'altro, ora non mi sovviene, l'altro rookie che sta facendo un'altra ottima stagione, si sta parlando anche molto di Mayfield, però dei difensori generalmente si parla
poco. Adesso mi dimentico come si chiama.
Lawrence, lui se la sta
vincendo. Darius.
Quello di Indianapolis, se non sbaglio. Dovrebbe essere il leader per tackle, Darius Leonard.
Darius Leonard, sì. Non di Buffalo, di
Indianapolis. Sì. Quindi non so, io ora non vorrei dire cose, però ora non si sta parlando di rookie dell'anno, perché veramente siamo in un anno dove i rookie hanno fatto tantissime cose, ma Smith sta giocando veramente, veramente forte.
Ma sai cos'è anche da dire? Che se tu analizzi anche la difesa di adesso non parlo dell'attacco, perché vabbè, c'è, cioè, Barkley che è un fenomeno, e Mayfield che sta comunque giocando bene, si vede che sta giocando bene, perché comunque i Browns stanno effettivamente, nonostante tutto quello che hanno passato quest'anno, stanno vincendo.
Sì, ma... diciamo stanno galleggiando, non mi pare facciano grandi, grandi risultati.
Sì, l'anno scorso erano a 0 vittorie.
Sì, è vero, era difficile far peggio.
Ma Leo, ma sto comunque... la difesa di Chicago ha una quantità di giocatori sicuramente più forti di quella dei Colts, quindi anche forse sì. più difficile uscire,
esatto, sì, sì,
mentre magari il Leonard ha più facilità, perché magari non dico che ci sia solo lui, per carità, perché Colts
no, però c'è un'oggettiva scarsità di talento a livello NFL, sta parlando comunque di super giocatori, ma fra i super giocatori intorno a Leonard ci sono i meno super. Più volevo dire un'altra cosa, e con questo chiudo perché mi sono già dilungato troppo. C'era un'altra cosa, sempre legata a quel discorso pubblicitario di cui non si parla mai. Cioè, noi abbiamo, secondo me, adesso quasi per distacco la safety più forte dell'NFL. Alex, voglio sapere te, perché so che è uno dei tuoi giocatori preferiti.
Beh, i numeri non gli danno torto, per cui sì, abbiamo la safety più forte dell'NFL. Ora, Jamal Adams come giocatore mi rimane sempre più, se lo devo prendere come elemento singolo, se lo metti nel campo è uno che a me fa più paura di Eddie Jackson, però Eddie Jackson è emerso in una maniera portentosa quest'anno. C'è da dire che quando tu giochi in mezzo a gente che ha i piedi buoni, le mani buone, la testa che pensa nel modo giusto, l'ambiente ti aiuta, il compagno ti aiuta. Se i Bears avessero avuto un Jamal Adams al posto di un Eddie Jackson, i pick six sarebbero 12, non 6, probabilmente. Il discorso è, appunto, magari i Jets non sono l'ambiente migliore per sviluppare talenti, perché ti viene la depressione solo a nominare il nome dei Jets. Per quanto riguarda Chicago, la nostra tradizione della difesa esalta le doti di chiunque se lo meriti in qualche modo. Non abbiamo una tradizione di safety o di grandissimi cornerback. Forse Tillman è stato l'ultimo veramente con le palle a giocare nei Bears, dopodiché la cosa è andata un po' a scemare, ma anche prima non è che ci fosse stato sto granché a memoria così
buono.
Eddie Jackson ha fatto un lavoro straordinario, non lo so, il tutto converge in Vic Fangio, nel senso Vic Fangio ha creato un qualcosa che è più grosso di lui. Il fatto che le persone comunque parlino dei Bears dell'85 in modo così vicino ai Bears di quest'anno non è credibile come cosa, nel senso, i numeri ci danno ragione, la difesa è la difesa più forte del campionato. Sì, è chiaro, abbiamo perso qualche partita in più. Per costruire i Bears dell'85 ci sono voluti circa dal 77 in avanti, per cui qualche stagione di lavoro intenso con un Walter Payton che macinava, e poi è cambiato qualcosa. Qui stiamo parlando di 3 anni di John Fox, che sono poi gli anni dove poi Pace ha preso le sue decisioni di base e ha mutato proprio la faccia della squadra. Dove ha azzardato le sue scelte, ha fatto quello che doveva fare. Fangio era già lì a un certo punto e
vabbè, anche in questo comunque è un valore aggiunto anche riuscire a tenere i talenti, perché Fangio sicuramente quest'estate ha ricevuto non poche telefonate. Hai nominato Pace e credo di aver letto in settimana che è stato candidato fra tre, che credo siano una cosa consueta, è stato candidato e candidato ancora al ruolo di general manager dell'anno. Così un aneddoto, una notizia, così la butto lì.
E dire che qualcuno non troppo tempo fa lo aveva definito il peggior GM dell'NFL.
Adesso mi inserisco in questa cosa qua.
Vai, Cesare.
Perché mi ricordo benissimo quando prendemmo Jackson al draft. Jackson veniva da un infortunio brutto alla gamba e non mi ricordo se Pace o Fangio dissero: Alabama tutte le partite che ha perso o che ha sofferto era quando Jackson non giocava, perché lui dietro è una mente, riesce a leggere le partite. Lo guardavo anche domenica notte. riesce ad accorciare, ad allungare a seconda delle esigenze, e, ed è veramente quel qualcosa in più che, a mio modo di vedere, per come sta giocando, ci permetterà un domani magari di stappare un contrattino discreto ad Amos senza troppe pretese. Ma soprattutto insieme a un altro veterano che per me è veramente della nostra difesa, che è Trevatan. Io voglio spendere due parole per Amukamara e Trevatan, due giocatori che hanno vinto il Super Bowl e che veramente in questo gruppo di ragazzi, perché l'entusiasmo io lo respiro qua dall'Italia, vedete voi, questi due con umiltà e pazienza li stanno conducendo passo passo, ci mettono quel briciolo di esperienza che noi ancora non abbiamo a 360 gradi. Tutto qui, quello che volevo dire è Pace, che aveva visto in Jackson quel rischio, prendo questo giocatore anche se so che viene da un brutto infortunio, ma se ha recuperato al 100% è quello che adesso stiamo vedendo.
Già.
Sì, e secondo me, ora io devo essere sincero, dai dati che ci danno sul sito anche dei Bears, non so quanto sia veramente reale, perché per il sito dei Bears Jackson dovrebbe pesare intorno a 202 libbre, quindi una novantina di chili, e dovrebbe essere alto intorno al 1,80 m, se non sbaglio, forse 1,86 m, quindi sì, 182 dovrebbe essere. A vederlo in campo mi sembra sempre molto piccolo rispetto agli altri giocatori, anche i cornerback che ha intorno, però ha questa intelligenza, anche con i Rams era sempre lì, seguire l'uomo molto vicino e avere molta consapevolezza di quello che ha intorno, quindi non lo so, io credo che lui sia uno di quelli che quando arriverà probabilmente vorrà tanti soldi, ma saranno, quando li dovrà chiedere, ne chiederà tanti e per me se li merita, poi vedremo se i Bears gli daranno o sceglieranno un
Bears li daranno, perché se lui sarà in condizione di chiedere tanti soldi, i Bears saranno in condizione di farne di più, perché in America funziona così, cioè questa cosa qui è garantita. Quest'anno i Bears hanno investito, hanno firmato contratti con due dei migliori, anzi vabbè, in realtà non erano entrambi agenti liberi, perché Mac non era un agente libero, è entrato sul mercato e alla fine diciamo che ne avevamo parlato anche con Shapiro della storia, che i Jets erano coinvolti, erano molto vicini alla trade,
sì.
E Oakland ha preferito non tenerli nella AFC, non tenere Mac nella AFC, e abbiamo bruciato la concorrenza dei Rams. Ora hai firmato comunque un Allen Robinson, avete presente come sono aumentati gli introiti dei Bears? Cioè quest'anno, nel momento in cui tu hai una stagione che al Soldier Field finisce 6-1 e magari domenica, se siamo bravi, e sicuramente lo saremo, andiamo sul 7-1, i prezzi dei ticket l'anno prossimo non ti dico che raddoppiano, ma non andiamo lontani. Il merchandising dei Bears
è pazzesco, you know,
è la più venduta in assoluto negli Stati Uniti. Non lo so, la gente è disposta a spendere, anche perché io ricordo un paio di anni fa, due o tre anni fa, quando ero a Chicago, di aver letto più e più volte articoli che riportavano i numeri delle vendite del merchandising di Chicago, che erano completamente bloccati in qualche modo, ossia si vendevano gli articoli dei Bears, non si vendevano le maglie dei giocatori, si compravano le magliette dei giocatori vecchi, quindi tutto il vintage,
le throwback, sì,
throwback, e le Malditka. Oggi i Bears vendono migliaia di jersey quotidianamente, hanno un mercato, è vero che noi non mandiamo i giocatori a fare le pubblicità, però comunque il mercato che c'è intorno alla franchigia è infinito, è enorme, è grossissimo, e comunque vabbè, anche lì io sono convinto che loro non danno soldi se non sono in grado di farne il doppio come minimo, ed è questa cosa, è quella che è successa con Mac arriva, ti porta a vincere, e tu quest'anno
vinci la NFC North, perché la vinci, è il primo titolo dopo anni di sofferenze, anni di delirio, tu hai portato a casa un titolo che è importante nella division più complicata della Lega. Se qualcuno torni a vincere, la tua rampa di lancio per tornare a vincere, per tornare ad affermarti sia sul mercato che su tutto. Tra l'altro, vabbè, noi abbiamo parecchi giovani, il fatto di non dover dare 20 milioni di dollari a un quarterback,
esatto,
per questa cosa fa la differenza. Troveremo la quadra per poter dare i soldi ai giocatori quando sarà il momento giusto.
Sì,
ma
sì,
tu sono... Alex, che jersey hai preso, scusa?
Io ho dovuto chiedere a Babbo Natale di regalarmi la jersey di Khalil Mack. Tra parentesi, è stata ordinata al Thanksgiving, al Black Friday, quindi sì, il giorno dopo il Thanksgiving, con lo sconto del 25%, ed è arrivata ieri mattina mentre guardavo la partita. Quindi
grazie a tutti, abbiamo i contratti, grazie Alex.
Quindi immaginate se non c'erano più jersey di Khalil Mack disponibili.
Lo store Europe NFL è assolutamente scarico, confermo, perché io lo stavo cercando e non c'è,
bancato completamente. E quei soldi lì finiscono in tasca ai Bears.
Ok, dai, siamo a 36 minuti, andiamo avanti ragazzi, così passiamo al prossimo argomento. Prima di chiudere questo, un'altra cosa che ha detto Alex e che riprendo: possiamo vincere la NFC North? Sì, perché perché onestamente abbiamo un record di 9-4, ma poi perché sembra che quest'anno in NFC non ci piaccia molto, non gli piaccia molto vincere. Infatti i Vikings, che erano tecnicamente in una settimana favorevole come poteva essere questa, con noi che giocavamo con i Rams, sono andati a perdere. E tra l'altro, notizia di qualche minuto fa, non tanti minuti fa, hanno anche cacciato l'offensive coordinator, giusto? De Filippo, quello che avevano preso quest'anno, non mi ricordo da chi. Forse
equivale al segnale di resa, quello vuol dire ci arrendiamo, abbiamo sbagliato. E per me è stata una mossa pessima licenziare un offensive coordinator, perché comunque vabbè, loro non vinceranno la NFC North, perché non la vincono più, però tendenzialmente hanno ancora possibilità di arrivare ai playoff, e se arrivano ai playoff comunque ci è arrivato John De Filippo. Chiaro che magari uno nuovo ti può dare uno stimolo maggiore, come tendenzialmente potrebbe trovarsi in disaccordo con quello che è il sistema che hai adottato tutto l'anno, e è a tuo rischio e pericolo. Secondo me è una scelta un po' azzardata,
ma anche secondo me non hanno le aspettative di poter vincere il Super Bowl, e certamente se lo prendesse ad interim un lead coach, che ora non mi viene in mente chi è, non credo che la cosa comunque cambi la sostanza troppo in maniera troppo drastica, quindi fondamentalmente quello rimarrà, ecco. Ma è sembrata un po' una cazzata, ecco, qui lo dico, qui lo nego.
Lo è a tutti gli effetti, lo è a tutti gli effetti.
Ok, allora direi di andare avanti.
Luca, ci siamo dimenticati in questa settimana di fare il post sulla pagina Facebook,
sì,
delle domande.
Sì, ci siamo dimenticati, siamo ancora in bambola noi in realtà, noi non ci siamo ancora ripresi dalla notte in bianco.
Però c'è una domanda anonima che ci è arrivata.
Sì, non la diciamo perché si sa che poi... ci sono anche delle cose da mantenere, sì. Allora leggevo, poi chi vuole rispondere può rispondere. Gli dicevo: cari ragazzi Chicago Bears Italia, volevo sapere se secondo voi sono 48 ore dalla partita che continua a rimanermi duro, è normale, mi devo preoccupare? allora, caro anonimo, ragazzi, è normale? Io direi di sì, fino a 7 giorni è normale. Direi che sì, con la partita di domenica sì, va bene. Normalissimo. Se va oltre, vai da un dottore, vero?
Ma il problema è la settimana fatti vedere.
Ma il problema è che se domenica vinciamo, il problema rimane.
Potrebbe rimanere. Comunque, vabbè, buon per la compagna.
I maschi, direi.
Comunque, sì, una gran bella domanda. Comunque, abbiamo avuto anche noi problemi, problemi simili.
No, ringraziamo l'associazione Andrologi Italiani perché ci ha dato consulenza.
Sì, cioè, oggi pomeriggio ho chiamato per essere sicuro di non dire una cazzata. Comunque. Archiviando le cavolate, direi siamo già in trincea per domenica prossima. A casa nostra arrivano i Packers che sembrano ringiovaniti. Ora Sua Maestà la principessa del Wisconsin, Aaron Rodgers, è totalmente, prima aveva solo il 98% della capacità decisionale della squadra, adesso al 100% è eliminato McCarthy. Hanno vinto contro un Arizona abbastanza tragica, però Alex, descrivici la partita come
Arizona.
Era contro contro Atlanta, sì,
contro Atlanta, sì. Io la partita l'ho guardata, però prima mi volevo scusare con il tifoso, che non so se sia un tifoso Bears o altro, che si è risentito perché ho offeso il quarterback più forte della NFC postando una sua foto che lo ritrae come se fosse una testa di cazzo. Sono una pessima persona e quindi volevo scusarmi col tifoso che si è un attimo trovato in difficoltà di fronte alla visione della fotografia che ho postato su Chicago Bears Italia.
Perché le foto stronze sono tue, sono quasi tutte sue in realtà, anche se non si firma, lo sapete.
Ah, esatto, io pensavo fosse il petto peloso.
No, io purtroppo non ho amici quando si parla di sport, ho la mia visione e sono così.
Questo vale anche per noi, naturalmente. Durante le partite
mi viene più il dente avvelenato. Tuttavia ho visto la partita di domenica e sì, i Packers si sono divertiti a giocare contro un fantastico, favoloso, incredibile Julio Jones, che per la quinta stagione di fila è andato oltre le 1400 yard, numero uno nella storia NFL, numero uno di tutti i tempi, e l'unico altro in campo, il suo quarterback, anzi fratello brutto di Matt Ryan, che alla fine erano solo loro due, e Matt Ryan ha fatto il primo drive e gli ultimi due dove ha segnato e ha fatto qualcosa. Sì. Nel frattempo Julio si è impegnato, la difesa ha un po' malmenato Rodgers, che tra l'altro ci tengo a precisare che se l'offensive line dei Packers si presenta con quell'attitudine domenica al Soldier Field, Rodgers non la finisce la partita, ma sto giro non ritorna in campo a fare la troia come ha fatto
Alex. Bisogna che queste cose me le dici prima della trasmissione, perché devo preparare il beep, sennò...
questo giro tra Smith, Mac, Trevetan e X gli staccano un arto a testa, glielo mettono negli angoli del Soldier e la testa gliela mettono in mezzo e la usano per giocarci, perché davvero se i Packers si dovessero presentare al Soldier Field così molli in offensive lineman, quel ragazzo si fa seriamente male domenica, perché la nostra difesa lo fa a pezzi nel vero senso della parola. Detto questo, lui ha lanciato bene, ha fatto il suo lavoro, i Packers hanno dominato tutta la partita, giocavano contro nessuno sostanzialmente, vi ripeto, c'è solo Julio Jones, che povero lui, che cazzo ci fa ad Atlanta, secondo me se lo chiede ogni giorno della sua vita. Per il resto mi aspetto di dare guerra ai Packers in una maniera incredibile, perché il Soldier Field non sarà l'ultima partita dell'anno, il Soldier Field sarà l'ultima partita della regular season, e memory di quello che è successo nella prima settimana non c'è nessuno che è disposto a perdonare quello che è successo la prima settimana, i giocatori per primi, quindi io sono convinto che gli facciamo male, ma gli facciamo male seriamente.
Ok. Stefano?
Io credo che si possa dire Troia in trasmissione.
Sì, no, vabbè, poi sai...
è stato oggetto di un poema famosissimo.
Sì, sì, infatti. No, però a parte gli scherzi, noi non abbiamo la censura e quindi non ce ne, noi ce ne sbattiamo i coglioni. Assolutamente. Vai, Stefano.
Allora, no, seriamente, io la partita contro Atlanta non l'ho vista. E niente, penso che adesso c'erano già dei rumors abbastanza importanti. Tra l'altro, è uscito un articolo poco fa in cui un assistente coach dei Packers dichiara che Rodgers sarebbe il coach vero da circa 9 anni. E beh, poi è chiaro che la lesa maestà, quando si parla del numero 12 di Green Bay, è sempre dietro l'angolo, per cui non mi esprimerò, ma quello che è vero è che sicuramente i nostri saranno molto motivati per riscattare quella sconfitta che abbiamo sofferto durante week 1, che è arrivata in un momento a noi poco favorevole, perché comunque la squadra era ancora non ben rodata, e nonostante tutto abbiamo rischiato di vincerla. Allora stavolta speriamo che le cose vadano in maniera molto migliore per noi. Certo che dopo aver battuto i Reds come li abbiamo battuti, non ci dovrebbe far paura quasi nessuno, o meglio, no, non ci dovrebbe far paura nessuno. È ovvio che però si rispetta tutti, perché non ci dimentichiamo che comunque abbiamo perso con una squadra che non stava giocando bene come i Giants. Quindi è chiaro che nessuno ti regalerà niente, ma possiamo andare al Soldier e batterli sicuramente, e mi fermo qui.
Ok, Cesare?
La partita di domenica è una partita particolare, perché ci sono i Packers e la storia parla chiaro. Bisogna vedere quanta fame abbiamo noi di vincere e quanta ne hanno loro. Vincere la division battendo i Packers al Soldier sarebbe qualcosa che porterebbe Nagy nell'Olimpo di Chicago, per intenderci, dopo anni di digiuno. È una partita, e non penso che Rodgers venga per fare bella presenza, vuole essere ancora in pista per i playoff. Hanno poche possibilità, però quelle che hanno se le vengono a giocare. Noi misuriamo la nostra maturità contro i Packers, oltre a essere una partita particolare. Io penso questo. Bisogna vedere quanta fame abbiamo ancora e se ne abbiamo più di loro, e dobbiamo dimostrare che abbiamo proprio fame.
Ok, sì, in realtà se hai concluso...
Sì, vai pure.
Se hai concluso, sì, volevo dirti che in realtà la mia idea è esattamente questa, cioè fondamentalmente, Green Bay è sempre Green Bay, la partita fra Green Bay e i Bears è sempre un qualcosa che va un po' al di là, come un po' tutti i derby del mondo, va sempre al di là di quello che sono i valori in campo e spesso anche di quelle che sono le condizioni al contorno, mi verrebbe da dire. Quindi secondo me è molto bella questa cosa che hai detto, perché contro i Rams, ma anche nelle partite precedenti, se proprio vogliamo essere un po' polemici, anche nelle partite precedenti i Bears hanno dimostrato che questa squadra c'è, che questa squadra è in gamba e ha tutti i numeri perché la stagione non finisca a dicembre. Poi la partita secca è una storia a parte, però i Bears in questo momento sono una squadra che si merita di andare ai playoff. Quindi la squadra c'è, però no, onestamente è una squadra che è talmente tanti anni che non vince che probabilmente si è un po' dimenticata come si vince, quindi gestire l'emozione, gestire le sensazioni quando si è favoriti forse è una cosa che ci manca, e sarebbe molto bello vederlo con Green Bay se questa mentalità ancora non lo abbiamo, oppure Nagy è riuscito a darci anche quello. Sarebbe veramente un'ottima cosa.
Guarda, noi forse sì, Luca, noi come fan sicuramente ci siamo disabituati, questo è sicuro. Per quello che riguarda la squadra forse no, perché comunque è tutta gente giovane, tutta gente nuova, non è gente che si è disabituata, perché poi non hanno mai vinto. Abbiamo due campioni del Super Bowl in squadra, quei due ci sono, che sicuramente potranno aiutare in tal senso.
Sì, è vero. Vero, questa è una riflessione intelligente, sì, non avevo pensato che forse era più una cosa da tifoso che non da, però vabbè, vediamo.
Ma poi la puzza di sconfitta che c'era dentro lo spogliatoio è uscita con Fox, è uscita con tutti i giocatori che sono stati tagliati, nel senso che noi come fan, il fan è sempre quello che rinasce, ringiovanisce. È chiaro che se la squadra è vecchia e logora e non vince, tu sei il tuo sentimento, pure tu sei vecchio, logoro e frustrato perché la tua squadra non vince. Oggi siamo rinati tutti quanti, rifioriti. Chicago in questo momento è una piazza di talenti giovani fenomenali, e se al primo anno dove tutto questo è stato messo insieme, primo anno sotto la guida di Nagy, da titolare di Trubisky, di Mac a Chicago e di tante altre cose, di Roquan Smith, e parliamone quanto vogliamo, di tutti quelli che sono arrivati, se i risultati sono questi al primo anno, andando avanti, cioè qui siamo già abituati a vincere in qualche modo, no? Il club dub nello spogliatoio, la gente, la nostra pagina ha 600 followers, non ce li ha nessuno in Italia 600 followers, tutto quello che è intorno ai Bears in questo momento è rifiorito e i risultati arriveranno di conseguenza.
Sì, speriamo, dai, vero.
Mentalità è fuori dal Soldier Field, in questo momento è ritornata la tradizione della difesa, è ritornata il credo del football, quello delle teste dure, è ritornata quella voglia che non è voglia di vincere, è voglia di farti vedere di che pasta Chicago è fatta, perché la vittoria arriva di conseguenza, non gliene frega un cazzo a nessuno di andare in televisione a fare le pubblicità. Poi è chiaro, nel momento in cui inizi a vincere, allora lì te lo puoi permettere di farti le pubblicità, perché anche nell'85 sono state fatte le pubblicità, oppure era stato fatto il Super Bowl Shuffle o altre cose, però c'era un percorso dietro. Questo per noi rimane comunque il primo anno sostanzialmente. Siamo ripartiti e siamo ripartiti dalla mentalità vincente, ok? Quindi io non ho paura sotto questo punto di vista, anzi ho solo grandi aspettative. Io come tifoso sono rinato.
Sì, quello sicuramente, anche la nostra pagina, che non è la più seguita, credo ci siano almeno i Patriots, sicuramente credo i ragazzi di Patriots, che peraltro sono anche loro sulla piattaforma di The Cutting Edge. Anche i ragazzi di Green Bay forse avevano più follower di noi. Comunque sì, la nostra pagina è esplosa e il nostro piccolo incremento è solo una piccola percentuale dell'incremento di gente che ha ricominciato a seguire Bears. Sì, vero. Vediamo, dai, vedremo. A me comunque piace molto, anche con per tornare un attimo ai Rams, parlavi di questa cosa di Fox, secondo me invece è una cosa che farà molto bene all'NFL, questi nuovi head coach, McVay, Nagy, magari non mi ricordo, anche Shanahan se non sbaglio non dovrebbe essere vecchissimo, anche se ha un po' più esperienza, questi nuovi head coach che magari hanno un approccio diverso. Nagy, ragazzi, è il padre di tutti, quando nello spogliatoio comanda il boom a fine partita, è fantastico oggettivamente, cioè io quasi lo aspetto, no, come, come se fosse una serie televisiva la puntata settimanale, no, è fantastico, tipo Trono di Spade, però ok, dai.
Beh, tenendo presente che l'entusiasmo ha portato una vecchia di 96 anni la domenica sera ad andare allo stadio a vedere i suoi Bears. Sì. Cioè, ricordiamoci anche questo, cioè 96 anni sei lì a vedere sti ragazzi che sputano sangue sul campo. Quindi...
diciamo, per una volta rianimiamo i morti giusti. Vabbè, dai. Vediamo
piuttosto
un po'.
Adesso stavo leggendo un tweet di Mike Garafolo che parlava di Bryce Callahan che si è rotto il quinto metatarso, quindi sarà probabilmente operato e sarà in dubbio tipo day by day un suo eventuale rientro, se non poi fosse la stagione finita. Nel caso in cui ci dovessimo qualificare per i playoff vincendo la North contro San Francisco e Minnesota, fareste giocare i titolari, li alternereste, fareste far pratica le riserve? Cosa fareste voi?
Io vado 50-50, nel senso che se un giocatore giocava 30 snap, ne giocherà 15, devi farli giocare, sì, devi farli giocare... Devi comunque vincere, però devi anche essere un po' conservativo, nel senso che non stai inseguendo un 16-0 per essere perfetto, ma anche quello nella mia testa oggi come oggi è, sì, è chiaro, è bello, però poi alla fine devi vincere il titolo, 16-0 non gliene frega un cazzo a nessuno. È importante arrivarci concentrati, è importante... che noi abbiamo visto già due volte quest'anno che se i Bears stanno lontani per troppo tempo dal campo vengono fuori dei problemi, è successo a Miami, è successo a New York, tendenzialmente sarebbe meglio non tenere i giocatori fuori dal campo, li fai ruotare tutti un po' di più e li tieni tutti caldi.
Stefano, vai pure.
Allora, io penso che a noi non fa bene essere a riposo in linea di massima, abbiamo sempre avuto dei gran problemi a ritrovare il ritmo, anche Trubisky secondo me il grosso problema di questa settimana è stato quello di essere stato fuori due partite e non gli ha fatto bene, ma recupererà. Però fermo restando che giochiamo l'ultima partita in casa dei Vikings e visto che non si sono comportati così bene alla fine della partita scorsa in cui stavano perdendo, okay, ricordiamoci la lead di Smith nei confronti di Trubisky, io magari farei giocare tutta la partita contro i 49ers e due quarti buoni contro i Vikings per poi mettere gli altri.
Io invece non so, Cesare, sarei sì, per fare, cioè farei giocare i titolari magari con una rotazione magari un po' più frequente, un po' più rapida. Però direi in linea di massima farei giocare i titolari, anche perché i titolari comunque, come ha detto Stefano giustamente, non devono perdere il ritmo e noi siamo particolarmente soggetti a perdere un po' il ritmo e anche perché comunque si rischia che dovendoci mettere una magari troppi rookie o troppi ragazzi inesperti, mi viene in mente magari Tolliver in questo frangente, troppa inesperienza in campo magari porta anche i grandi, gli esperti, i titolari a metterci una pezza, quindi fondamentalmente finiresti per stressarli più di quanto non faresti facendoli giocare. Quindi ok una rotazione più rapida, ok magari tenerli un pochino più in campo, ma con parsimonia, ecco, fare così probabilmente.
Ok, grazie.
E siamo arrivati a un'ora di registrazione, se non sbaglio. Siamo, sì, 59 secondi, 59 minuti. Quindi andiamo ai punteggi. andiamo ai punteggi e parto da Alex.
34-20.
34-20, non ti chiedo neanche per chi.
Chiedermelo neanche.
Perché la settimana scorsa eri in protesta. Tra l'altro non mi ricordo chi è che l'ha detto. Non mi ricordo chi è che l'ha scritto, però dovreste beccare delle frustate quelli che avevano dato per
sì,
bene.
Ma il mio era un voto di protesta, non me lo sarei mai sognato perché ero preoccupato per la questione di Trubisky.
Ora non ricordo chi l'ha scritto in pagina, comunque...
Mi sono trovato d'accordo con lui.
Volevamo segnalare che Alex ha fatto il cammino del pentimento nudo a Sesto San Giovanni sull'autostrada a bordo accanto al guardrail nudo, infatti sta malissimo come potete sentire da lavoro. Quindi 34, hai detto 34?
20.
34-20 Bears, la bold la lasciamo un attimo da parte. Stefano?
Allora, io dico 31-14. 31-10, via.
31-10. Ok. Vai Cesare.
35-27.
Ah, tirata, comunque tirata.
Sì.
Ok. Allora, io invece... Allora, te devo segnare tre volte. Allora, io invece sono un pochino più... direi che confermo i 13 punti per Green Bay. Noi non andiamo molto, molto oltre. Andiamo sui 26-29. Facciamo 27, va? 27-13. Magari una partita un po' in controllo, però qualche punticino in fondo, magari anche col kicker un po' garbage time, magari partita finita riusciamo, cioè li farà, quindi direi così e rimango con Cesare per la bold.
Ah, vado io?
Okay. Sì, la settimana scorsa sono lasciato per ultimo.
4 touchdown pass di Trubisky.
Stefano?
La bold è dura questa settimana, vediamo. Guarda, dico un ritorno in touchdown di Cohen.
Okay. Lì stai facendo il gioco di quello che mette sempre a raddoppio sul numero del lotto che manca. Io l'ho fatto un paio di settimane.
Non ha funzionato,
ma funzionerà prima o poi.
Tra l'altro, Stefano, mi è venuto in mente adesso, tu hai beccato la bold. Vero che te l'ho passata e non dovevo, però tu hai beccato la bold settimana scorsa.
Settimana no.
Non era Jackson intercetto?
No, l'ho detta la settimana prima quella.
Ah, ok. Me l'ero perso.
Io non è che ci... Non voglio dire che l'ho beccata, perché effettivamente poi è stata una prova della difesa, però la difesa è guidata da Khalil Mack e Khalil Mack ha insegnato a Aaron Donald come si difende. Gliel'ha proprio insegnato.
Sì, i numeri teoricamente sono tutti superiori di Mack rispetto a quelli di Donald, sì. Ah, tra l'altro non abbiamo parlato di uno che ha fatto forse l'MVP. Ah, ve lo chiedo dopo, ma me lo chiedo alla fine per chiudere. Quindi dammi la bold.
7 sacks.
Su Aaron Rodgers, perfetto. Mi hai beccato la mia bold. Quindi io direi che...
Vabbè, dai, in privato una foto che ballo nudo sul cornicione.
Spariamo che riusciamo a mettere 3 intercetti su Sua Maestà Rodgers, di cui almeno uno di Fuller, che deve andare a prendersi il titolo di intercettatore della NFL in solitaria, però non insieme a nessun altro. Allora, vi volevo chiedere inoltre questa mi è venuta perché la volevo fare prima, ma mi sono dimenticato. L'MVP di domenica, perché è un nome, non si può dire la difesa, perché la difesa è troppo facile, un nome.
Sì.
Ah già, giusto, se non vi do l'ordine, Stefano.
Allora, dunque, l'MVP di domenica è dura anche questa. L'MVP di domenica, guarda, io lo do a Daniels, a James Daniels.
Bravo, rookie che, beh, in cooperazione, perché comunque è sempre in cooperazione, ha bloccato Donald alla grande.
Assolutamente, assolutamente.
Alex?
Te lo merita.
Alex?
Sì, a me è scappato Daniels prima che tu chiamassi Stefano.
Perché lo volevo dire anch'io, in realtà mi era venuto in mente, lo volevo dire io.
No, beh, dai, penso che se lo meriti, penso che in realtà anche Roquan Smith se lo meriterebbe, però il lavoro di Daniels è di quelli che passa più inosservato e tra l'altro facendo tanta fatica. Quando comunque ti si presenta davanti quello che secondo alcuni potrebbe essere il candidato numero uno a diventare MVP, e per quello che ho visto domenica, per me stiamo parlando di una cosa che non è minimamente concepibile a questo punto. Battere in quel modo a Donald è stata al di là del supporto, del raddoppio, del non raddoppio, è stato triplicato, tutto quello che volete. A me che lo fanno sempre, però lui comunque fa quello che deve in qualche modo, no? E l'ha fatto anche la settimana scorsa. Il grande Aaron Donald è scomparso dal campo. Se lo vedete, salutatemelo, tra l'altro.
Cesare?
Io Roquan Smith.
Roquan Smith.
Sicuro. Poi ti dico anche quello di domenica.
Smith è un toro, abbiamo fatto una picche clamorosa.
Sì, vero, è veramente un pazzo. E io invece confermo James Daniels, perché la difesa nostra è talmente bella che non ha bisogno che io gli dica che c'è un migliore tra loro. Quindi James Daniels, anche per le aspettative, perché era un ragazzo in cui non si avevano aspettative così grandi, e quindi se lo merita tutto. Poi i rookie... Già noi non parlano dei rookie, quelli stra in vista, figuriamoci se parlano delle riserve. MVP di domenica, dai, l'ha tirato fuori Cesare, ormai battiamo il ferro che è caldo. Chi potrà essere?
Dico la mia?
Sì?
Sarà la partita di Trubisky.
Tutto, hai dato 4 touchdown.
Ma è la sua partita, deve essere la sua partita questa.
Ok. Trub... come migliore, Stefano.
Anche questa è dura, ragazzi. Beh, fatemi pensare un secondo. Mac,
Alex.
Direi Mac, ma poi divento monotono e dico Jordan Howard.
Ecco, va a cagare, ma perché ti faccio sempre parlare prima di me? Già la seconda che mi becchi, cioè, e faccio domande solo perché ho già le risposte, se no non le faccio.
Dai, Luca, tu hai sempre Bellamy.
No, tra l'altro devo rivedermi almeno il primo intercetto, perché quella traccia mi sembrava corsa un po' alla cazzè. Voglio rivederla. No, allora diciamo due in attacco, uno in difesa. Vabbè, ho detto tre intercetti di cui uno di Fuller, quindi dirò Fuller. Mi farebbe un gran piacere vedere Rogers un po' annichilito dalla nostra secondaria, sarebbe proprio un bel regalo di Natale. Va bene, dai ragazzi, abbiamo concluso, siamo a un'ora e nove, sempre lunghissimi. Allora, io saluto tutti voi, grazie Stefano.
Grazie a voi e Bear Down, e vorrei aggiungere Beat the Packers.
Grazie Cesare.
Bear Down a tutti, grazie, buona serata.
E grazie anche ad Alex, che è quasi in punto di morte con il 37.1 di febbre, che però ce la fa.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, e io ve lo dico in francese, rompiamogli il culo.
Sì, un francesismo, questo era proprio, cioè, zona quiz grana, non so se siete, se siete esperti di Francia. Noi siamo i ragazzi di Chicago Bears Italia, ci trovate su Facebook con Chicago Bears IT, su Twitter con l'hashtag, la chiocciola Bears Italia, Chicago Bears Italia su Instagram, anche se siamo arrivati da pochissimo, il nostro account sembra un po' sfigato. Ringraziamo The Cutting Edge, che è il nostro contenitore, insieme a tanti altri podcast. Ci sono i ragazzi di Cloak & Orange che parlano di figa perché tanto dei Broncos non hanno un cazzo da dire, ci sono San Francisco, ci sono i ragazzi di Let It Rip, insomma seguite tutti i podcast. Ci trovate su Spreaker ovviamente, su iTunes e anche su Spotify. Su Spotify ci stiamo ancora lavorando, ma lo stiamo attivando, il nostro canale personale, in cui potrete trovare tutte le playlist che passiamo durante le puntate. Per il resto scriveteci le vostre domande, avete partecipato all'attività della pagina, noi siamo ovviamente sempre molto felici di rispondervi e di interagire con voi, è veramente una grande soddisfazione, ancor più con questi risultati della squadra. Io vi do il buongiorno, la buonanotte, a seconda di sempre di quando lo ascolterete. Ci vediamo prossima settimana, giovedì alle 10. Bear down a tutti! Thank you.